benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Subito dopo l'afflizione di quei giorni, il sole si oscurerà e la luna non darà il suo chiarore. Le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate, e allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo. E tutte le nazioni della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con potenza e grande gloria. Ed egli manderà i suoi angeli con un potente suono di tromba, ed essi raccoglieranno i suoi eletti dai quattro venti, da un'estremità dei cieli all'altra.
Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo hanno trafitto.
E tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui.
Ecco, io vi dico un mistero.
Non tutti morremo, ma tutti saremo. Al suono dell'ultima tromba, la tromba infatti suonerà.
I morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati.
Poiché bisogna che questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità.
E questo mortale rivesta l'immortalità.
Ora vi diciamo questo per parola del Signore, noi viventi, che saremo rimasti fino alla venuta del Signore. Non precederemo coloro che si sono addormentati, perché il Signore stesso con un potente comando, con voce di arcangelo e con la tromba di Dio, discenderà dal cielo e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi. Poi noi viventi che saremo rimasti, saremo rapiti assieme a loro sulle nuvole, per incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre col Signore.
Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole.
Vegliate dunque, perché non sapete a che ora il vostro Signore verrà.
Quale dunque quel servo fedele ha veduto, che il suo padrone ha preposto ai suoi domestici per dar loro il cibo a suo tempo.
Beato quel servo che il suo padrone, quando egli tornerà, troverà facendo così. In verità vi dico che gli affiderà l'amministrazione di tutti i suoi beni.
Il suo signore gli disse: bene, buono e fedele servo.
Tu sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose.
Entra nella gioia del tuo Signore.
E tutte le nazioni della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con potenza e grande gloria. Ed egli manderà i suoi angeli con un potente suono di tromba, ed essi raccoglieranno i suoi eletti dai quattro venti, da un'estremità dei cieli all'altra.
Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo hanno trafitto.
Ciao fratelli tutti, il Signore vi benedica, buongiorno, Dio vi benedica.
Buongiorno, Dio vi benedica.
Amen, alleluia, e ciao a te Giuseppe.
Buongiorno Angela, Dio ti benedica.
Grazie, grazie.
Come va questo nuovo giorno con Gesù?
Fino adesso, grazie a Dio, bellissimo, tutto bene.
Ogni giorno deve essere diverso dal precedente, meglio.
Amen.
Alleluia.
E dipende da noi, credo.
Perché Gesù è sempre lo stesso nelle sue promesse, ma lui cambia ogni giorno.
È sempre lo stesso, ma cambia ogni giorno.
E cioè, la sua parola è la stessa, non cambia mai la sua parola.
Sì.
La sua parola non cambia. Siamo salvi, salvati, garantiti dal suo sangue e dalla nostra fede.
Sì.
Dal suo sangue. E quale non cambia. Mm-hmm. No. Però lui cambia.
Cioè,
in
la
meglio.
Sua... La sua presenza, la sua grazia è sempre fresca ogni giorno.
La sua unzione, il suo amore, la sua gioia. Bello camminare con lui,
sì.
Parlare con lui. Alleluia.
Amen. Le sue benedizioni sempre nuove, ogni giorno.
E quando dico Gesù, dico Dio, la stessa persona. Amen.
Amen. Amen.
Allora, Angelina, hai preparato, io direi di attaccare subito, di non tergiversare.
In realtà tu hai preparato questo primo messaggio che non era programmato, ma stamattina è uscito fuori. Credo il Signore te lo ha dato perché nello spirito hai sentito che tanti fratelli ne hanno bisogno di questo messaggio.
Ma quando viene il messaggio, sa Gesù, sai cosa mi ha detto stamattina Gesù?
Cosa?
Ma devi accarezzare la colomba dello Spirito Santo mentre vola vicino.
Wow.
Non sto parlando dello Spirito Santo che abbiamo sempre dentro. Poi c'è una presenza diversa, una presenza che lo Spirito Santo vola, capito? E noi dobbiamo accarezzarlo, intrattenerlo. Senti, Paul, fammi un favore, mi apri questa porta qua, per cortesia, così che non mi addormento. Va bene, vedi, aggiusta un pochettino qui. No, no, di qua, vieni qua. Ecco, a posto. È una buona idea che il predicatore non si addormenta. Che se si addormenta il predicatore, la gente che ascolta... Buonanotte, no? Scusate, interruzione. Dicevi tu?
Che questo messaggio l'ha ricevuto fresco stamattina perché nello spirito sentivi che i fratelli ne hanno bisogno. Perché di solito a sabato iniziamo con le notizie, eventi del mondo, però no.
Sì, ma cerchiamo di uscire al più presto dalle notizie, per cortesia, che già mi hanno scocciato.
Stamattina abbiamo qualcosa di più utile. Come vincere le nostre battaglie sapendo chi siamo nello spirito. Oggi studiamo la nostra identità spirituale.
Hai messo quest'angelo sulla radio?
Sì, c'è.
Bello, eh?
Sì.
Alleluia. Non so se rappresenta Michele o Gabriele, sono tutti e due super duper. Allora, Angelina, attacchiamo, pronto?
Sì.
Nel nome di Gesù, Signore, perdonaci i nostri peccati, perdona se abbiamo sbagliato in qualcosa, Signore, io sbaglio tutti i giorni, Signore, ho bisogno di dare questo messaggio, ho bisogno di un cuore pulito, Signore Gesù. Signore Gesù, tu sei la mia unica speranza, salvezza, rocca, salvagente, ancora. Non ho altro, Signore. Non ho altro, Signore.
Amen.
Gloria a Gesù. Alleluia. Ti adoriamo, Gesù. Ti adoriamo, ti amiamo, Signore. Ti innalziamo, Signore Gesù. Gloria, gloria,
Amen.
Gloria.
Grazie, Signore.
Alleluia, dacci tanto amore per i fratelli, uno per l'altro.
Grazie,
innanzitutto
Signore.
Qui in comunità, Signore, aiutaci ad amarci. Amen, everybody.
Amen.
Alleluia, gloria, gloria. E poi amarsi con tutti i fratelli nel mondo. Sappiamo che nello spirito non c'è bisogno di toccarsi, abbracciarsi nella carne. È sufficiente che ci amiamo nello spirito e preghiamo uno per l'altro, perché nello spirito non c'è distanza. Alleluia.
Amen.
Angelina, ti do la parola e tu me la dai a me di nuovo.
Sì, sì, così è.
Ti ho dato delle scritture, vero?
Sì.
Sì?
Sì.
Ce le hai? Allora andiamo come un treno?
Sì, va bene.
Il treno del Vangelo. Andiamo, ciuf ciuf, nel nome di Cristo Gesù. Alleluia.
Inizio con la prima scrittura?
Eh sì, è difficile cominciare con la seconda.
Luca 10, versi 8 e 9. In qualunque città entriate, guarite i malati che ci saranno e dite loro:
il regno di Dio si è avvicinato a voi.
Luca 10, versi 8 e 9.
Wow, ma sai che sai questo è profondo? Capito? Non vai a dire buongiorno, noi siamo la Chiesa Pentecostale Pentacattolica. Buongiorno, la Chiesa dei Testimoni di Geova si è avvicinata a voi. E quello dice: beh, allora che mi fanno? Mi fanno né caldo né freddo, forse più freddo che caldo. Gesù dice: il regno di Dio si è avvicinato a voi.
Amen.
Gloria a Dio. Come stai, Deborah? Deborah stamattina è venuta tutta triste.
Triste?
Tristissima.
Oh no.
Si è seduta qui al mio fianco che stavo lavorando e mi ha porso, mi ha dato la sua testa. Allora ho capito, mal di testa. Che è successo, Deborah? Scusate, ragazzi, pausa.
Well, actually, last night I also had headache. And you,
In realtà anche ieri sera avevo mal di testa.
when I went to bed, and you prayed for me, and right away it disappeared.
E quando hai pregato per me, subito il mal di testa è sparito.
And this morning, the same. I had a headache, so I went back to you and said, okay, let's pray
Il
again.
diavolo è
E
tornato.
questa mattina di nuovo con dolore, e sono andato da te, hai pregato, e il dolore è sparito.
It disappeared right away, so praise the
Subito,
Lord. I
subito
feel
è
good.
sparito e mi sento bene.
Thank you, Jesus.
Alleluia, gli ho detto appena il dolore finisce, proclama, grida, alleluia. E allora lei ha fatto un giretto, una passeggiata, sempre che il diavolo c'è la zucca dura, inox, acciaio. Però la spada di Gesù lo rompe. Dopo, mi pare, 5 minuti è tornata, alleluia, è andato via. Brava Deborah.
No, brava Gesù. Amen, hallelujah.
Allora, ho fatto questa parentesi perché va col messaggio, tranquilli, non sto divagando. Allora, chi parlava, tu o io, Angela? Ecco,
Abbiamo letto Luca 10, versi 8 e 9.
allora, ripeti il titolo.
Stiamo camminando come principi di Dio e come regno di Dio?
Oppure come mendicanti cristiani che non sanno dei doni che Dio ci ha elargito. E che stanno ancora cristiani, che stiamo forse ancora elemosinando Dio in preghiera per tutto, comprese le guarigioni che in Cristo Gesù sono nostre. O siamo mendicanti, o siamo comandanti, o siamo principi. Non è questo il ruolo di mendicanti, cioè che Dio ha designato per noi. Non è ciò che Dio ci ha destinati. A questo già sin dall'inizio. Cosa dice la prima scrittura, Angelina?
Esodo 19, versi 5 e 6. Dunque, se ubbidite davvero alla mia voce e osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare, poiché tutta la terra è mia, e mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa. Queste sono le parole che dirai ai figli di Israele. Esodo 19, versi 5 e 6.
Questo era lo scopo di Dio sin dall'inizio. Già prima che il diavolo andasse a parlare ad Eva, questo era lo scopo: diventare un regno di sacerdoti e di santi, di raggiungere il mondo per Gesù. Non ha funzionato, il Vecchio Testamento ti spiega perché. Purtroppo Israele della carne non ha mantenuto la sua parte del patto. Angela, prima Corinzi 10. 5-8, 5-8.
Ma della maggior parte di loro Dio non si compiacque, infatti furono abbattuti nel deserto. Or queste cose avvennero per servire da esempio a noi, affinché non siamo bramosi di cose cattive, come lo furono costoro, e perché non diventiate idolatri come alcuni di loro, secondo quanto è scritto: il popolo si sedette per mangiare e bere, poi si alzò per divertirsi.
Si sedette a mangiare bere. Spaghetti, cappuccini, brioche, televisione, telecomando. Cerchiamo di interpretare qui. Dice, ah, questo parla degli ebrei. Sì, ma anche a noi. Andiamo.
Non fornichiamo come alcuni di loro fornicarono e ne caddero in un giorno solo 23.000. Primo Corinzi 10, versi 5 a 8.
La fornicazione che più mi preoccupa è quella dello spirito. Fornicare con demoni attraverso dottrine che essi spargono in molte chiese, ma nessuna paura. Sono bugie facilmente riconoscibili. Beh,
E come riconosci la bugia? In che modo?
se conosci la parola di Dio e non solo interpretazioni religiose, ma la parola nuda e cruda. Non appena qualcuno dal pulpito esce dal seminato del Vangelo, Nuovo Testamento, c'è una specie di campanello spirituale d'allarme che suona e ti avverte: attento, ti stanno fuorguidando. La parola dice altrimenti e dice così e così. Questo è quando conosci la parola. Cioè, a qualche luminare di teologia, questo apparirà troppo semplice. Ma è la verità. È per questo che offriamo gratis il nostro piccolo corso biblico profetico, che sapete, attenzione, abbiamo ridotto alla durata di 20 giorni.
Cioè il riassunto, sì.
Sì, cioè le cose nitty-gritty più importanti. Attenzione a non mancarlo. 20 giorni. Andate a scuola, studiate 18 anni per imparare, lasciamo perdere, e non vogliamo dare 20 giorni a Gesù, che è la cosa principale per capire tutta la Bibbia, le cose principali. Vi sono predicatori cristiani che ascolto molto volentieri, ma vi sono anche diplomati, dicevo, di teologia, come li chiamo, che non riesco a ascoltarli più di pochi minuti. Perdo la santa pazienza. Sono lì, pulpito, bugia su bugia, ma io gli voglio bene. Gesù mi ha detto di dare anche un sacco di amore a questa gente che... Guarda, andiamo a Giovanni 2,17.
E i suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi consuma. Giovanni 2,17.
Sentite bene lo zelo, quando ascoltate bugie, che... santa pazienza. Romani 12,11.
Quanto allo zelo, non siate pigri, siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Amen. Romani 12,11.
Attenzione che la mia chiesa si sta svegliando. Vi state svegliando?
Yes.
Se no sto predicando agli uccelli che volano fuori, in campagna qua siamo. Insomma, se hai una conoscenza almeno basica della parola, come dicono gli inglesi, com'è che dicono gli inglesi? You will smell the rats from far away. Dov'è Angela che mi deve tradurre qua?
Oh, you smell the rat from far away. L'odore del ratto si sente da lontano.
Sentirai la puzza del ratto già da lontano. Cioè, questo, se hai la conoscenza basica della parola, quando un rattone entra in chiesa e arriva al pulpito e comincia, oh. Però se tu hai studiato la parola, cioè ho il nostro corso biblico adesso solo 20 giorni, potete richiedere anche quello di 5 mesi, però attenzione, capito? E dice: sì, questo qui è vestito da predicatore, ma qui c'è un rattone in giro che sta predicando delle rattate. Va bene. Il punto è che troppo pochi di noi del presente popolo di Dio, compresa la nostra Chiesa dello Spirito, pochi abbiamo capito le seguenti scritture. Vai con Isaia.
Isaia 61, verso 6.
Andiamo.
Ma voi sarete chiamati sacerdoti del Signore. La gente vi chiamerà ministri del nostro Dio. Voi mangerete le ricchezze delle nazioni. A voi toccherà la loro gloria. Isaia 61, verso 6.
Apocalisse 20, verso 6.
Beato e santo è colui che partecipa alla prima risurrezione. Su di loro non ha potere la morte seconda.
E cosa saranno?
Ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo, e regneranno con lui quei 1000 anni. Apocalisse 20, versi 6.
Ma ci stiamo capendo queste cose qui, o sono prediche così, le solite predichelle mezze morte?
No. Guarda.
Capito? Qui Dio vuole sacerdoti, profeti,
ministri,
principi che regneranno con lui 1000 anni, per cominciare. Perché solo 1000 anni? Perché dopo 1000 anni c'è un'altra infornata di cristiani che devono essere benedetti, che provengono dalla città dei santi, Apocalisse capitolo 20, la città dei santi, che nel millennio si sono convertiti. Cioè, quello che io ho sentito da Gesù questa mattina... E questi sono gli appunti che sto cercando di leggervi qua, se li capisco bene, perché a volte non capisco i miei appunti. Cioè, quello che ho sentito è che Gesù non è contento che taluni di noi ancora non camminano nella pienezza di chi veramente siamo.
E chi veramente siamo?
Domanda, ottima domanda, brava.
Chi siamo veramente?
Chi siamo? Siamo questi. Dice il Signore, Apocalisse 1:5-6.
E da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe dei re della terra.
Il principe dei re della terra. Alcuni di noi saranno re sulla terra. Alcuni di noi. Chi è? Domanda facile, chiedi a Dio.
A Lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti del Dio e Padre suo, a Lui sia la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen.
Amen.
Apocalisse 1, versi 5 e 6.
Quindi lo scopo di Dio ha fatto di noi un regno di pezzenti, morti di fame, ciechi, addormentati su qualche panca religiosa, a ripetere qualche preghiera che fa dormire anche gli addormentati? No, cristiani attivi, cristiani zelanti che sono svegli, hai fatto di noi un regno e dei sacerdoti del Dio e Padre suo. A Lui sia la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Mi guardi nella Nuova Diodati, sia lo stesso, Apocalisse 1:6. Dobbiamo ricordarci che dove noi andiamo, Dio va, il regno di Dio va, perché è dentro di noi. E quando imponiamo le mani a un ammalato, è Gesù che le impone. Perché? Perché noi siamo il suo corpo, siamo le sue mani, i suoi piedi, il suo corpo. Hai trovato quella scrittura?
Apocalisse 1:6 dice: ci hai fatti re e sacerdoti per Dio e Padre suo.
Riferimento.
Apocalisse 1:6.
Angela, non dimenticare i riferimenti. Ci sono fratelli fedeli che prendono appunti.
Amen.
Allora, vedi, la Nuova Diodati dice: hai fatto di noi dei re e dei sacerdoti. Apocalisse 1:6. Non ci dimentichiamo. Questo è lo scopo di Dio. Questo è quello che Dio sta cercando di fare.
Amen.
Per questo motivo attraversiamo battaglie, per questo motivo il diavolo ci combatte e lo dobbiamo vincere, per questo motivo. C'è stato uno che ha detto che il diamante è una pietraccia come tutte le altre, solo che ha attraversato esperienze straordinarie diventando diamante. E allora il Signore ci fa attraversare esperienze straordinarie perché diventiamo i suoi diamanti viventi. Allora dicevo, ovunque andiamo, Gesù viene con noi. Quando imponiamo le mani, è Gesù. Dobbiamo sentire la presenza di Gesù quando imponiamo le mani, se no non guariscono. Rendiamoci conto che Cristo Gesù e il suo regno di Dio sono dentro di noi. Camminano con noi, operano e parlano con noi, compiono miracoli attraverso di noi. Cristo Gesù è il suo regno. Crediamo e comportiamoci di conseguenza.
Amen.
Perché quando ci avviciniamo a un ammalato per guarirlo, i demoni devono scappare al solo nostro avvicinarci, come è scritto, Angelina, Luca 8.
Sì. Versi 27 e 28. Quando egli fu sceso a terra, gli venne incontro un uomo della città, era posseduto da demoni e da molto tempo non indossava vestiti, non abitava in una casa, ma stava fra le tombe. Appena vide Gesù, lanciò un grido, si inginocchiò davanti a lui e disse a gran voce: «Che c'è fra me e te, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti prego, non tormentarmi». Luca 8, versi 27 e 28.
Va bene? Appena vide Gesù, si inginocchiò davanti a lui. È questo l'atteggiamento che dobbiamo avere quando andiamo a pregare per gli ammalati, quando andiamo a evangelizzare. Quando nelle strade fermi una persona, gli dai amicizia e gli parli per guidarlo a Gesù, è il Signore in te, è Gesù che parla, è Gesù che lo avvicina. Naturalmente sto innanzitutto predicando a chi? Predico innanzitutto a me. Non è che sono il grande professore. Quindi nessuna paura che nessuno si sente inferiore. Anzi, so per certo che davanti a Dio, diversi di voi mi sarete davanti. Perché? Non perché avete una radio più grande necessariamente, ma si tratta della situazione del cuore. Matteo 6,33.
Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Matteo 6, verso 33.
Va bene, uno può avere una radio più piccola o nessuna radio, però nel suo cuore sta cercando Gesù più di me e davanti a me.
Perché se ha capito questa lezione di oggi, farà grande cose, grande opere per Gesù. Non sarà lui a farle, è Gesù in lui che opererà e farà miracoli. Questa è una cosa che forse a volte abbiamo paura, ma io non ci riesco, io non posso, io sono niente. Ma non sei tu che farà queste cose, è Gesù in te, è Gesù in te, è la potenza di Gesù.
Ma guarda, se tu pensi in queste cose, abbiamo già capito perché non ci riesci. Perché ti autoconvinci che non ci riesci. Invece lo zoppo deve dire io posso correre. Il cieco deve dire io posso vedere. Uno può essere paralizzato in un letto, ma nel cuore essere tra i più vicini a Gesù. Nella preghiera, quella vera, l'infermo a letto sta parlando a Gesù, sta andando in posti lontani se si è dato il suo cuore a Gesù. Sta comandando ai demoni di togliere le loro grinfie alle pecorelle, sta pregando per gli ammalati, sta adorando il Signore nel suo cuore e a tutti gli effetti cammina con la sposa di Cristo.
Amen.
Bravi, continuate così. Magari io non vi ho incontrati, ma Gesù sì. Vi conosce e vi ha predestinati. Gloria, gloria, gloria al suo nome. Alleluia. Alleluia, che bello, che puro, che prezioso adorarti, Gesù.
Amen.
Non ci basterà l'eternità. Allora, per favore, adesso prestare attenzione a quello che lo Spirito ci dice. Che nessuno dorma. Viene il suo regno e finalmente sarà fatta la sua volontà in terra, così come viene fatta in cielo. Signore, ti chiediamo di darci oggi il pane quotidiano che al momento è la potenza di poter fare la tua volontà. È l'amore di poterti dare la nostra obbedienza. È la fede di poter servirti a tutto cuore, anima e spirito. L'onestà di andare dappertutto e raggiungere quella pecorella che tu mi hai messo nel cuore. La persistenza di non ascoltare la mia carne, ma di mettere da parte le scuse che il diavolo mi dà ogni giorno per posticipare la tua volontà, sì da non farla mai. Sgridatelo. Signore, il mio tempo è corto. Io non so quanto mi rimane per renderti gloria, ma fa che il mio pane quotidiano siano queste cose. Solo una vita presto finirà, solo ciò che facciamo per Cristo resterà per l'eternità. Io non posso fare molto, ma il poco che posso fare, aiutami Gesù a farlo con diligenza, senza cercare scuse, come l'Israele antica che alla fine, a forza di scuse, finì con l'adorare idoli. Signore, io so che sono circondato da idoli. Fa che io non soccomba. Nel nome di Gesù Cristo dichiaro la mia vittoria e dichiaro la sconfitta del nemico secondo Cronache 20, 21 e 22.
E dopo aver tenuto consiglio con il popolo, stabilì dei cantori che, vestiti dei paramenti sacri, cantassero le lodi del Signore e, camminando alla testa dell'esercito, dicessero: celebrate il Signore perché la sua bontà dura in eterno.
E
appena cominciarono i canti di gioia e di lode, il Signore tese un'imboscata contro i figli di Ammon e di Moab e contro quelli del monte Seir che erano venuti contro Giudea e rimasero sconfitti. Secondo Cronache 20, versi 21 e 22.
E rimarranno sconfitti tutti i diavoli che ci attaccano con le loro difficoltà, le loro paure, le loro bugie. Rimarranno sconfitte non appena cominceremo a lodare il Signore. E attenzione, non sbagliarsi. Ci sono due modi di lodare il Signore. Uno, alla maniera religiosa. Cioè, lodiamolo mentre ci grattiamo la pancia. E un altro, con tutto il cuore, mentre ubbidiamo, ci diamo da fare, ci diamo una mossa e ubbidiamo a quello che Dio ci ha detto di fare.
Amen.
Amen. Avanti nel suo nome, perché Gesù è con noi ed è in noi. Perché? Perché noi siamo il suo corpo.
Amen. Alleluia.
Nel nome di Gesù Cristo. Grazie. Amen. Grazie Angela.
No, grazie a te, grazie a Gesù.
Che mi hai fatto uno spazio per questo messaggio. So che non
è bellissimo.
Era previsto.
Però è importante.
Alleluia.
Amen. Anche noi qui, diversi giorni che stiamo studiando, per esempio ieri mattina, alla preghiera del mattino, abbiamo parlato di questo, di non avere paura del diavolo, dei demoni, perché loro hanno paura di noi, di Gesù che è in noi. E stavi enfatizzando questa lezione a tutti noi, tu Giuseppe, ed è importante che rimaniamo a questo livello di autorità e lo usiamo nel nome di Gesù. Altrimenti saremo sconfitti, ma abbiamo dentro di noi la potenza di Cristo. Quindi dobbiamo capire chi siamo nello Spirito.
Sono un cristiano che lui pregava per la fede di cacciare i demoni. E allora io il giorno che ero in un posto e c'era un sacco di demoni che lo stavano attaccando. E lui cominciava a tremare dalla paura. E sentivo ogni tipo di bugia, ogni tipo di minaccia. Alla fine è scappato. È andato via e ha detto, ah, qui posso respirare. Sono uscito da quella casa. Poi è venuto il Signore. È venuto Gesù e gli ha detto, cosa fai qua? Signore, erano tanti quei demoni, erano tantissimi. Sai quando vedi un sacco di moscerini? E Gesù gli ha detto, i demoni hanno solo una grande bocca, non hanno nessuna potenza. Torna indietro e nel mio nome sconfiggili. E questo tremava, storia vera, eh? Testimonianza che ho sentito, tremava. E ha atteso un lungo tempo. Alla fine fa, lo devo fare. È tornato nella casa. I demoni come tanti, ad attaccarlo con le loro boccacce e bugie. E lui ha cominciato a comandare. Ti scaccio, ti ordino di andartene, ti comando di andartene. Comanda a tutti di andarvene, di non tornare. Ha pulito tutta la casa da solo. Alleluia.
Wow. Amen. Amen.
E allora, fratelli, noi non abbiamo nessuna scusa.
Amen.
Ricordatevi, il diavolo ha solo una grande boccaccia. Come dice Apocalisse 13, gli fu data una bocca. Proferire menzogna. Il diavolo non ha fatto la prima, la seconda, la seconda guerra mondiale. Non l'ha fatta. Ha solo aperto la sua boccaccia e ha ingannato un Hitler, uno Stalin, un Mussolini, oggi inganna America, Russia, Ucraina, Iran, anche Israele, ha ingannato anche Israele.
Sì.
Tutti quelli che fanno guerre. Ma il diavolo non c'ha nessun potere, noi siamo principi. Per fede siamo già principi, re, regine, sacerdoti.
Amen.
Guardatevi allo specchio e dite, in me alberga Dio. Qual è l'indirizzo di Dio? Sono io. Non vuoi evangelizzare, devi sentire che è Dio, che è Gesù che sta parlando. Va bene? E se fate questo, presto comincerete a sentire sempre di più la presenza di Gesù. Angela, a te.
Amen. Grazie, Signore. Andiamo proprio su questo soggetto che anche Israele è ingannato. Abbiamo una notizia su questo. Solo una vita. giornale CNN pubblica questa notizia: Israeli government secretly approves over 30 new settler outposts, che in italiano direbbe il governo israeliano approva segretamente oltre 30 nuovi avamposti di coloni.
Penso che Israele dovrebbe confidare in Dio di più per i territori che gli spettano in base alla Bibbia, ma non politicamente oggi nel mondo. E viviamo, ci sono due realtà, la realtà politica, va bene, della situazione status quo, che c'è la potenza regionale Iran che cerca di allargarsi, e poi c'è Israele. E poi c'è un'altra realtà, quella della Bibbia. Però per seguire la Bibbia, bisogna aspettare anche i tempi della Bibbia. Cioè, adesso sta arrivando il millennio. Adesso viene l'anticristo, dopo dell'anticristo viene il millennio. E Dio darà ad Israele, durante il millennio, tutto il territorio che le servirà. Dopo che Israele si sarà pentita, e questo in base alle profezie, non è adesso. Israele non si pente adesso. Amici evangelici, che andate lì a illustrare le scarpe a Israele, nel nome di Scofield, Cyrus Scofield, che è un falso profeta. Lasciate perdere Israele, amici evangelici, occhi su Gesù, sulla Bibbia.
Quindi dice che Israele riceverà questi territori che adesso sta cercando di prendere, perché Dio le ha promesse ad Israele, però solo dopo che Israele si pente e riceve Cristo.
Sì, Israele non può andare in Cisgiordania come fa adesso, espropriare terre, case, cacciare i palestinesi, perché dice la Bibbia, dice. Sì, la Bibbia dice, ma la Bibbia dice anche, ascolta Netanyahu, che tanto non ascolti, ma comunque ascolta lo stesso. Prima devi pentirti, devi ricevere Gesù Cristo, Netanyahu, altro che, tu vuoi la torta prima del compleanno. Allora, nella profezia di Ezechiele, scrivete da capitolo 40 a capitolo 47, vediamo i territori ridisegnati da Dio per il periodo del millennio e il quarto tempio che opererà durante il millennio. Questo è il quarto tempio. Fino adesso quanti templi ci sono stati, Angela?
Due.
E adesso l'anticristo costruirà il numero?
Tre.
Va bene. E poi costruiranno il numero 4.
Nel millennio.
Sì, volete fare un salto nel futuro? I templi sono 4. Il quarto comincia nel millennio dopo quello dell'anticristo, che è il terzo. Capito? E studiate Ezechiele capitolo 40-47, però non lo capite, questi capitoli, sono 8 capitoli, non li capirete se non avete studiato le profezie più o meno di tutta la Bibbia, perché per mettere insieme un mosaico ci vuole tutto il quadro. Non potete prendere una scrittura e cavalcarla fino al giorno del giudizio, non si fa così, non si capisce così la Bibbia. Allora, il quarto tempio, va bene, che opererà durante il millennio, perché non è che nel millennio saranno cristiani, vigerà, ci sarà la legge di Mosè ancora, ma ci sarà anche dopo il millennio, nella nuova terra ci sarà la legge di Mosè, cosa ci sarà? A parte i picnic dei testimoni di Geova, che loro nella nuova terra sono tutti a fare picnic, caro mio, altro che picnic. Allora, questo sarà il tempio che Dio farà costruire all'inizio del millennio, va bene, dopo il terzo tempio che l'anticristo permetterà a Israele di costruire all'inizio di cosa? Del patto dei 7 anni. Ma il quarto tempio sarà il tempio dove Israele e i convertiti di durante il millennio adoreranno. Angela, tu non fai domande, mi chiedo quanto stai capendo, perché le tue domande aiutano i fratelli a capire.
Ma tu stai andando veloce, adesso non credo che faremo uno studio sui quattro tempi, però sì, sarebbe bene farlo, sarebbe utile, perché altrimenti si confonde la gente. Quindi
è sufficiente così, guarda, non c'è da approfondire di più.
Il terzo tempio è quello che farà l'anticristo e che poi lo profanerà.
Esatto.
Poi il quarto è quello del millennio, che sarà uno molto grande.
Sì, non è che il tempio finale del millennio, che durerà mille anni, Dio va a mettere il suo Spirito Santo dove l'anticristo si è seduto come diavolo con le corna e le controcorna.
Ah, sì, sì. Mm-hmm.
Ma quello lì Gesù fa così, guarda, e quello sparisce. Ci siamo? Mm-hmm. La Bibbia non lo dice, ma insomma dobbiamo dedurre alcune cose. Va bene, non c'è scritto, ma però io sono onesto, io ve lo dico quando non c'è scritto. Ma se ci sarà un quarto tempio, vuol dire che il terzo non c'è più. Mm-hmm. Ci siamo. Non c'è neanche il terzo adesso.
Quello che tu stai dicendo è che il sogno di Israele di avere tutta la terra, di costruirsi il famoso tempio, questo avverrà? Sarà un tempio grandioso, immenso, però durante il millennio, dopo che Israele si converte, non prima.
All'inizio del millennio.
E non grazie alle sue guerre che Israele sta facendo, ma grazie a Gesù che torna ad Armageddon.
Oh, brava Angela!
Capito.
Ma tu sei in gamba.
Ma a volte sì, a volte no.
Ecco, adesso sì. Capito? Se voi studiate Ezechiele, capitolo 40 al 47, va bene, sono 8 capitoli, che vi spiegano del quarto tempio. Non c'è scritto quarto tempio, va bene? Dovete dedurlo. Mm. Sappiamo che i templi fino adesso sono due, sappiamo che il tempio dell'anticristo sarà il terzo, e quindi sappiamo che quello del millennio è il quarto. Sì. E dopo non ce ne sono più. Mm-hmm. L'unico posto che trovi la parola tempio, dopo, lo trovi in Apocalisse, capitolo 21, quando Nuova Gerusalemme scende dal cielo e dice: e non vidi nella Nuova Gerusalemme nessun tempio. Quindi, cari amici mormoni, testimoni di Geova, cattolici, sì, eccetera, evangelici, quei vostri templi non servono a niente. Dio non è una statua che la mettete dentro col carrellino, se cade si spacca.
Dice: non vidi nella città alcun tempio, perché il Signore, Dio Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. Apocalisse 21:22.
Grazie Angela, sei un'ottima scriba.
Bello questo.
Mi trovi sempre le scritture giuste, i riferimenti giusti. Allora, Israele che non crede nello Spirito Santo, e cioè che Gesù Cristo ha portato, e che quindi Israele non l'ha ricevuto. E come fa a capire questa profezia, come è scritto in 1 Corinzi 2, andiamo lì, Angela, di corsa, 10 a 15, come può Israele, ma anche molti cristiani, che lo Spirito Santo per loro è solamente una bella predica. I cristiani, alla pari di Israele carnale, non possono capire queste profezie. Perché? Perché per loro lo Spirito Santo è una cosa solo per fare quattro canzonette col piano. Non è di vivere, andare in strada e cercare pecorelle. Allora cresce lo Spirito Santo, allora è vivo. 1 Corinzi 2, dal 10 al 15, andiamo nel nome di Gesù.
A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Infatti, chi tra gli uomini conosce le cose dell'uomo, se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? Così, nessuno conosce le cose di Dio, se non lo Spirito di Dio.
Amen.
Ora, noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito che viene da Dio, per conoscere le cose che Dio ci ha donate. E noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito, adattando parole spirituali a cose spirituali. Ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché sono pazzia per lui.
Pazzia.
E non le può conoscere, perché devono essere giudicate spiritualmente.
Quindi non c'è speranza che Netanyahu, gli islamici o gli ebrei, e anche queste chiese della domenica mattina, non c'è speranza che possano capire queste cose. Per capire queste cose ci vuole due cose. Quali sono, Angela? Uno, lo Spirito Santo, e due, metterlo in pratica. L'ubbidienza. Andiamo.
Verso 15. L'uomo spirituale invece giudica ogni cosa ed egli stesso non è giudicato da nessuno. 1 Corinzi 2, versi 10 a 15.
Alleluia.
Amen.
Siamo svegli?
Amen.
Dov'è la campana qua? Ecco. Capito? Qua dobbiamo... Anche nelle chiese cattoliche sono la campanella, sai. Allora... Noi adesso che conosciamo questa verità futura, possiamo quindi comprendere, cosa possiamo comprendere riguardo alle notizie attuali che sono sui giornali di oggi, possiamo comprendere che Israele sta perdendo tempo. Abbiamo letto che si stanno impossessando dei territori della Cisgiordania, va bene, quella della CNN, ripeti, il governo israeliano segretamente approva 30 nuovi colonizzazioni in Cisgiordania, e poi ci sono altri giornali ancora. Allora, conoscendo queste profezie, sappiamo che questi insediamenti di Israele sono è un fiasco. Non sono benedetti da Dio che vanno lì dai palestinesi con i mitragliatori, uscite, che questa roba nostra. Ma siete dei ladroni. Israele sta rubando queste case ai palestinesi. Deve aspettare che lo faccia Dio. La cosa non gli riuscirà a Israele, in quanto Dio non ha fornito Israele della forza militare necessaria per queste espropriazioni. E l'anticristo gliele toglierà comunque. Persino l'America gli dice di non farlo. È rubare questo qui. Mm-hmm. E cosa? Bussano, knock knock, chi è? Sono un israeliano, israeliani con i mitragliatori, dovete uscire, la vostra casa adesso è nostra. Ma non si fa così. Israele, che sta confidando nel suo braccio della carne, e neanche a dirlo, Israele non ascolterà quello che stiamo dicendo, o altri come noi. E poi comunque Netanyahu non è che ascolta Radio Blast. Innanzitutto perché non siamo una radio ebraica. Conclusione, alla fine Israele avrà tutti i territori che ha bisogno e in abbondanza, ma deve aspettare che sia Dio a darglieli. Non può fare self-service. Non può andare in Cisgiordania con i carri armati e cacciare fuori i palestinesi con la violenza, invocando la Bibbia come copertura. Mm-hmm. Guarda, c'è lì degli articoli, ho cercato degli articoli sul soggetto e li ho trovati. Vuoi andare lì?
Sì, c'è il giornale Amnesty International Italia. Occupazione israeliana, 50 anni di espropriazione. Poi Progressive International. Israele rade al suolo Razayin al-Ayuya
in Cisgiordania.
Poi Oxfam Italia. Cisgiordania occupata. L'espansione israeliana accelera.
Capito? Questi qua stanno cercando di prendersi col braccio della carne quello che Dio gli ha promesso su un piatto d'argento. Ma deve aspettare.
È un po' come Giacobbe, che sapeva che ha la promessa di Dio e ha cercato di prenderla da solo nella carne invece di aspettare i tempi di Dio.
È andato a imbrogliare Esaù, per cui poi Dio ha punito Giacobbe. Quando invece basta che aspettava e Dio l'avrebbe fatto. Per quanto sappiamo bene che Dio ha promesso a Israele quella terra nel passato, è anche vero però che Dio gliela ripetutamente tolta, la terra di Israele a Israele, gliela tolta molte volte per via dei suoi peccati, primo fra tutti avere rigettato il suo Salvatore Gesù Cristo. Va bene? Israele sbaglia goffamente, ed è come il cosiddetto proverbiale elefante nel negozio di porcellana del Medio Oriente. C'è un elefante che si aggira in Medio Oriente ed è Israele. Però è Israele carnale senza Cristo, cioè è come le chiese cristiane che cantano Spirito Santo, ma non sono guidate dallo Spirito Santo. Fino a quando Israele viene attaccata dal terrorismo, Dio la difende, come ha sempre fatto. Ma ultimamente Israele ha cercato di eradicare, attenzione, ha cercato di sradicare permanentemente il problema del terrorismo islamico. E cosa c'è di male? Non è niente di male, devi difenderti. Però non è possibile sradicarlo. È come dire, voglio sradicare il diavolo. Ottima idea, ma non è il tempo ancora.
Vero.
Capito? Devi aspettare i tempi di Dio, quando in Apocalisse 20, 9 e 10, Dio manderà il diavolo nel lago di fuoco. Ci vogliono ancora almeno 1000 anni. E allora questi mali come il terrorismo islamico, certo che è sbagliato, però questo terrorismo Israele si illude di sradicarlo facendo guerra di qua e di là. Perché il terrorismo perdurerà sino alla fine, sino ad Armageddon, perché così è scritto. Alleluia.
Amen.
Guarda, io ho sentito questo dal Signore per Israele. Israele, aspetta Israele e spera nel tuo Dio. Abbi fede in Lui. Non usare il tuo braccio della carne, come è scritto anche nella tua stessa legge, Salmo 27,14, Salmo 37,34.
Salmo 27,14, spera nel Signore, sii forte, il tuo cuore si rinfranchi, sii, spera nel Signore, Salmi 27,14. E 37,34, aspetta l'Eterno e osserva la sua via, Egli ti innalzerà perché tu eredi la terra. E quando gli empi saranno sterminati, tu lo vedrai. Salmi 37,34.
Gloria a Dio. Tutto il mondo si chiede chi ha ragione, chi ha torto. Ha ragione l'Iran che finanzia il terrorismo? O ha ragione Israele che no, il terrorismo non lo vuole e quindi si difende? Chi ha ragione, chi ha torto? Il mondo è diviso, cioè tutte le sinistre, comunisti, socialisti, tutti per la Russia, l'Europa anche, contro Israele, perché il motivo sono di sinistra e c'è niente da fare. E le destre sono a favore di Israele. E chi è che ha ragione, chi ha torto? Ma niente, devono semplicemente, questa è la risposta del Signore, Israele deve fermarsi. Fermarsi, c'è un po' di territorio, se lo tenga, sia tranquillo. Se viene attaccata, Dio la difenderà, l'ha sempre fatto. Però che Israele va ad attaccare, va in Cisgiordania, a rubare le case ai palestinesi, no. Questo non è del Signore. Verrà il tempo che Dio darà tutto il mondo al suo popolo, ma non è adesso. Israele non può vincere i suoi nemici. Solo il Signore lo potrà fare. I giornali, i politici si chiedono qual è giusto, cosa è sbagliato, da che parte. Deve aspettare il Signore. Questa è la verità. Ma è come eliminare i mali del mondo. E quindi eliminare il terrorismo è come eliminare i mali del mondo. Non può essere fatto oggi, e certo non mandando carri armati a Gaza. Bisogna contro i civili. No, non è così che si fa. Da Davide si è diventato Golia mandando i carri armati a Gaza. Oh. Israele ha impersonato Golia. E i palestinesi Davide. Bisogna aspettare Dio. Chi non ha lo Spirito Santo come Israele non lo ha, non può capire quando sarà il tempo di Dio. E quindi questo è tragico. Ci vorrebbero che le chiese, invece di andare lì a baciare i piedi a Israele, gli predicassero il Vangelo. Quindi abbiamo bisogno di pazienza, aspettare il ritorno di Cristo per il rapimento. Ma chi capirà queste cose? Vai a Proverbi 20, 22.
Non dire renderò il male, spera nel Signore ed Egli ti salverà. Proverbi 20, versi 22.
Spera nel Signore. L'attuale fretta di Israele non sarà benedetta, questo lo possiamo anticipare subito. Come è scritto, Proverbi 20, 21.
L'eredità acquistata con precipitazione all'inizio, alla fine non sarà benedetta. Proverbi 20, verso 21.
Hai capito? Inutile che l'esercito israeliano si precipiti a strappare case e terreni in nome della Bibbia. E così diventano simili ai loro antagonisti religiosi terroristi.
Vero.
L'eredità acquistata con precipitazione non sarà benedetta, dice Proverbi 20:21. Quindi Israele vuole la sua eredità, vuole la sua terra, vuole, e subito, e adesso, e qui c'è l'America che con le sue portaerei, lei la può fare. No, non funziona. Infatti l'America con tutte le sue portaerei si è impantanata nel Golfo. Allora, sono 2000 anni. Sono 2000 anni che Israele cerca di riprendersi la terra. Ma perché? Perché deve riprendersela? Se Dio gliel'ha tolta 2000 anni fa, vuol dire che non gliel'ha voluta dare per 2000 anni. È stato solo quando nel tempo di Dio, nel 1948, che Dio gli diede un anticipo su un piatto dorato. senza che Israele facesse niente. La potenza mondiale di allora, l'Inghilterra, semplicemente gliela diede. Fino a allora era un protettorato inglese. Ma adesso Israele vuole strafare e sta spingendo anche l'America a fare il lavoro sporco per lei. Comunque lo so, io sto predicando al vento, sto predicando nel deserto e so bene che nessuno in Israele mi ascolta. Beh, ci abbiamo una sorella, si chiama Dora,
sì.
Abita ad Haifa, dove hanno bombardato, ci sono stati anche morti e feriti, pregare per lei, fratelli, pregate per Dora e la sua famiglia, è una famiglia cristiana. E allora, pazienza, alla fine sappiamo bene che come le cose si svolgeranno, comunque le cose andranno alla fine alla maniera di Dio, e beato chi cerca il Signore, trova la sua volontà e la segue, Salmo 25,3.
Nessuno di quelli che sperano in te sia deluso, siano confusi quelli che si comportano slealmente, senza ragione. Salmi 25, verso 3.
E Salmo 33, 20.
Noi aspettiamo il Signore, Egli è il nostro aiuto e il nostro scudo. Salmi 33, verso 20.
Salmo 135.
Io aspetto il Signore, l'anima mia lo aspetta, io spero nella sua parola.
Alleluia.
Salmi 130, verso 5.
Gloria a Dio.
Amen.
Preghiamo per Israele che si converta. Deve solo convertirsi a Cristo. Fratelli evangelici, smettete di mettere la bandiera israeliana nelle vostre chiese. Ma volete svegliarvi, ma che razza di protestanti siete? Mettete la bandiera di Cristo, la Bibbia.
Amen.
E se gli ebrei vengono nei vostri edifici, parlategli dell'amore di Gesù, che imparino la nostra lingua cristiana e non voi la lingua ebraica. Ma roba d'amati. Incredibile la Chiesa di oggi. Angela, a te.
Una notizia è questa, interessante ma anche estremamente triste. Da New York Times. Iran unable to find mines it planted in the Strait of Hormuz, the US says.
L'Iran, che adesso si sta mettendo d'accordo per togliere le mine da Hormuz, non riescono più a trovarle.
Incredibile.
Quelli sono bravi a metterle.
Incredibile.
Cioè mine che vanno giù a 50 metri sotto acqua, ci vogliono sottomarini per andare a trovarle. Non riescono più a trovarle.
E come faranno le navi a passare lì, che sono sempre tanti navi?
Cioè praticamente, e poi c'è altri giornali che dicono lo stesso, Jerusalem Post. Non riescono più a sminarle. Sai che in Vietnam ci sono ancora le mine americane?
Sì.
Mine anti-uomo, bambini che giocano a pallone, saltano per aria, perdono le gambe. Guarda, un mondo che si suicida in nome dell'odio per i nemici.
Che orrore.
L'antivangelo.
Terribile. Veramente.
Alleluia.
E qui vedremo le conseguenze di questa guerra anche fra 10 anni, perché queste mine saranno lì ancora attive.
E ogni tanto qualche nave salterà per aria.
Incredibile.
Come senti, ho trovato una bomba della seconda guerra mondiale, evacuati 1 chilometro di gaseggiati. Capito?
Sì, Dio ci aiuti. Amen.
Lascia bruciare il mio amore zelante. E dalle vie del mondo tienimi distante.
Vivere per te e per te soltanto, portandoti gioia sul tuo trono santo.
Una notizia da Reuters dice: Spain condemns Israeli attacks on Lebanon, reopens Tehran embassy.
L'agenzia Reuters c'ha un articolo che dice, te lo traduco, la Spagna condanna gli attacchi di Israele contro il Libano e riapre l'ambasciata di Teheran, iraniana. Allora, tutto quello che fa la Spagna ultimamente è su questa linea. Grande conferma di ciò che la Bibbia ci diceva. Non c'è niente da fare, gira, rigira. Le nazioni atee del mondo devono adattarsi per adempiere le profezie. La Spagna è la prima in Europa, il portabandiera, diciamo, contro l'America, a favore della Russia. Non troppo a favore della Russia, ma ci arriveranno anche a quello. Adesso, per adesso la Spagna fa finta di essere lontana da quello, ma ci arriveranno.
Quindi, il fatto che la Spagna è contro Israele è qualcosa di profetico?
Oh sì.
Cosa?
E il fatto che ci saranno due blocchi, il blocco di Magog Russia e il blocco del re del Sud America. E la Spagna, che supposamente era dalla parte dell'America, si è schierata contro l'America.
Ah, guarda. Cioè, sappiamo dalle profezie che abbiamo studiato che 10 nazioni dell'Europa occidentale si uniranno alla Russia. La Spagna è una di queste?
Sì, questo arriverà e adesso non si vede. La Spagna è sicuramente una di queste.
Ah, sì.
E adesso sta prendendo un'iniziativa, siccome la Spagna è un pezzo che c'è un governo socialista. E allora adesso gli dice all'America: attaccati al tram, non puoi usare le basi americane NATO in Spagna, non puoi sorvolare la Spagna. Cioè praticamente uno schiaffo in faccia. Quindi le nazioni che seguiranno il blocco dell'anticristo Gog sarebbe l'anticristo, e il socialismo della Russia, Magog, la Russia sarebbe Magog nella profezia. Cioè a questo blocco si unirà l'Islam. E in base alla profezia di Ezechiele 38 avverrà questo, però sta già avvenendo davanti ai nostri occhi, i blocchi si stanno formando.
È vero.
Ecco che la Spagna si sfila dall'America, insieme anche alla Germania, l'Italia, l'Inghilterra e altri. Poi ci possono essere dei capovolgimenti, per adesso funziona così. E altre nazioni europee che si stanno staccando dall'America. Trump gli dà una mano, perché lui dice: niente, non mi interessa la NATO, voi non mi sostenete nelle guerre e io vi mollo. Quindi la NATO sta crollando, il blocco americano sta crollando.
Cosa succederà?
Il blocco russo si rafforzerà, non si vede ancora, ma lo vedremo sempre di più.
Cosa succederà se la NATO crolla?
Succederanno che si materializza i due blocchi del tempo della fine, il blocco russo-Cina, socialismo mondiale e poi anche l'Europa, le 10 nazioni, e America e Israele.
Però America e Israele da sole? Senza la NATO?
Praticamente saranno sole, alla fine.
E potranno resistere per quanto tempo?
Non molto. Non molto, perché l'America perde, Apocalisse 17-18, l'America e Babilonia perde, e Israele sarà invasa. Un'invasione fulminea, solo di pochi giorni, ma sarà invasa.
Da
Gog, l'anticristo, Russia, eccetera.
Suppongo che Trump non sa questo quando vuole uscire dalla NATO.
No, Trump, no, queste sono profezie. Bisogna studiare bene le profezie. Trump ha fatto tante cose giuste, come riconoscere Gerusalemme, eccetera, però non è che capisce le profezie. Lo vediamo da come...
Ma si presenta da cristiano.
Ma cosa vuol dire? Per esempio c'è questa predicatrice, Paula White, che sarebbe la sua guida spirituale, o cerca di esserlo. Però abbiamo qui dei video che lei che predica, infatti volevo chiederti di tradurlo. Sai che mi hai dato quel video di Paula White?
Sì.
E lei è lì che grida, si arrabbia, dovete dare soldi, $1,000, $10,000, $100,000 dovete dare, cioè questa qui è una tipo un po' strana, insomma.
Aspetta, che credo che l'abbiamo già in italiano, infatti l'abbiamo messo sulla pagina radio. Se andate giù sulla pagina di radioblast.net vedete un video short che dice la consigliera di Trump, e lì è in italiano.
Ecco, dice proprio quello. Quindi Trump sopporta una predicatrice così? Non ha discernimento Trump. Fa tante cose giuste, però anche tante cose sbagliate. Insomma, le nazioni che seguiranno il blocco dell'anticristo Gog e il socialismo della Russia di Magog, e al quale blocco si unirà l'Islam mondiale, in base alla profezia di Ezechiele 38, questo sta già avvenendo, sta già cominciando. Siamo agli albori, all'inizio. Cioè, le 10 nazioni europee saranno socialiste. E vorrei un po' spiegare i motivi perché saranno socialiste, lo sono già. tranne l'Italia, che c'è un governo di destra, per il momento. Quello che il diavolo non ha potuto perpetrare col fascismo, ora ci prova col socialismo, marxismo. Quindi preparatevi, voi che siete in Europa specialmente. Attualmente la Spagna sembra essere diventata la nazione guida delle nazioni europee che cominciano a schierarsi contro l'America e a favore di Magog Russia. La Russia, attenzione, è socialista, eh? Quindi chi apre gli occhi vede che quasi tutto il mondo è già socialista, che sarà la politica dell'anticristo quando sorge, con questa politica socialista conquisterà il mondo. Con l'eccezione dell'America e pochissimo altro. Ma anche nell'America stessa il socialismo sta crescendo inarrestabile. Presto diverrebbe un'America socialista tutta tramite che diciamo adesso hanno cominciato a parlare di guerra civile in America. Parlano che può scoppiare una guerra civile destra contro le sinistre. Il Partito Democratico adesso è diventato socialista, non lo dice, ma lo è.
E perché guerra civile?
Perché tutti vogliono il potere per motivi opposti. Le sinistre lo vogliono per motivi di marxismo, cioè togliere le ricchezze ai ricchi, come dice Karl Marx, e darle ai poveri. Il problema è che prima o poi le ricchezze dei ricchi finiscono, e allora lo Stato diventa uno Stato prigione, come l'impero sovietico. E chi si lamenta? Siberia. Suppongo che in America le manderanno in Alaska, ma questo non avverrà in America perché la Bibbia profetizza che ci sarà prima una guerra mondiale contro la Russia e vince la Russia, una guerra atomica. Quindi guerra civile in America ci può anche avvenire, ma il socialismo non prenderà potere perché le profezie ci dicono altrimenti. L'America rimane contro Magog e la Russia.
Vuoi dire che i repubblicani sono più fortemente a favore di Israele, mentre i democratici sono più a favore dell'Europa, del socialismo?
Sì, i repubblicani sono sempre stati filocristiani, contro l'aborto, queste cose qui, no? I democratici sono diventati socialisti, marxisti praticamente, un po' come il PD italiano, no? Fanno finta di essere democratici, ma sono sempre socialisti e comunisti, insomma, marxisti, insomma, per capirci. Quindi l'America combatterà guerre e anche atomiche, in base alle profezie, contro l'anticristo che viene, ma l'America perderà. Uh-huh. Qui stiamo facendo un salto nel futuro, qui ci vuole fede per capirlo. Cioè io mi azzardo a dirlo perché ho studiato tutte le profezie, non è che dico capisco tutto, no, non capisco tutto, però da quello che capisco è così la storia. Profezie ci dicono che il dragone di Apocalisse 12 e 17, due capitoli, conquisterà il mondo per 3 anni e mezzo, vede Apocalisse 13, 5, 3 anni e mezzo. Questo dragone, in questi capitoli, Apocalisse capitolo 12, 12 e 17, appare di colore rosso. Ora, nella Bibbia i colori, i dettagli non sono a casaccio, Gesù è vestito di bianco per un motivo. E quindi credo che questo dettaglio profetico, cioè che il dragone rosso, sta a indicare che il rosso sarà l'ultimo inganno politico del diavolo anticristo. Guarda caso, la politica mondiale che sta prendendo il mondo è socialista, marxista. Che colore è? Rosso.
Oh, wow.
Il mondo, al solito, è miope o cieco. Ha rigettato la verità di Cristo, quindi che gli rimane? Verità di Cristo come gioco delle tre carte, il diavolo l'ha coperta e quindi è fuori gioco la verità. E allora il mondo cosa può fare? Deve scegliere tra le altre due carte, perde, fascismo o comunismo, socialismo, perde. Non è in grado di discernere la grande bugia che è questo ritorno mondiale del socialismo, che come sappiamo è stata la bugia che ha seguito l'altra bugia precedente che era fascismo. E neanche i popoli riescono a discernere che il socialismo reale, o comunismo se si preferisce, ha fallito su tutti i fronti, come anche ha fatto il capitalismo. È pazzesco che dopo il franamento dei sistemi socialisti in tutto il mondo, i popoli tornano ancora al vomito, al fallimentare socialismo, che è un altro sistema politico come tutti gli altri fallimentari, perché non c'è Cristo, no? Sono migliaia di anni che gli uomini cercano, da ogni politica, ogni religione, questo, quell'altro, niente, però non vogliono Cristo, come prima del diluvio universale. Cosa deve fare Dio? Manderà un nuovo diluvio, stavolta si chiama l'anticristo, il suo socialismo, il suo marchio della bestia, e poi Armageddon, per sistemare tutto. Il mondo ha potuto toccare con mano che da Marx a Lenin, a Stalin, a Pol Pot, a Mao, insomma proprio tutti i socialismi, i comunismi, erano solo delle apparenze che in nome di aiutare i popoli in realtà li riducevano schiavi. Perché? Perché Lenin, Stalin, la compagnia bella e la compagnia brutta volevano solo il potere, e un po' come i capitalisti, insomma, lo stesso, due stili diversi. Però avendo rigettato la verità di Cristo, il comunismo, il socialismo l'ha rigettata, non ha altra alternativa, non è che dice ok proviamo Cristo, no, è perché il diavolo ha ateizzato questa società, non ci credono più. Capitalismo riduce schiavi finanziariamente affinché i loro capi e le multinazionali possano vivere come faraoni. Socialismo reale, come fu il patto di Varsavia, riduce schiavi politicamente, cioè in nome e con la scusa del bene del popolo. Stalin e Mao, questa è storia, assassinarono decine di milioni di loro connazionali, non di ricconi, ma di contadini, di poveri, di classe media, con la scusa che erano nemici del popolo, ma erano invece solo nemici degli oppressori come Stalin e soci. L'anticristo che viene userà la stessa bugia, cioè qual è la bugia che userà? Questa, il bene del popolo.
Sì.
La usò Hitler, la usò Stalin, la userà l'anticristo. È scritto che viene da Magog, vedi Ezechiele 38, verso 2, che è la Russia, la quale è oggi profondamente socialista, socialista che vuol dire un mezzo passo dal comunismo di ieri. La Russia di oggi praticamente ci vuole niente a diventare comunista come ieri. Suppostamente la Russia è, virgolette, democratica, ma nella realtà, non, come che si suol dire, non cade foglia che il Cremlino non voglia. E l'UE e Bruxelles seguono a ruota, infatti hanno copiato quel sistema. Si sa, l'Unione Europea è sempre stata a maggioranza socialista. Insomma.
Quindi, secondo queste profezie, è super interessante capire che il futuro dell'America, hai spiegato che sarà un futuro repubblicano, una politica repubblicana, perché saranno sempre a favore di Israele.
Ma potrà essere anche democratica.
Ma saranno sempre difendendo
però,
Israele.
Però, diciamo, ma può anche diventare socialista l'America, però politicamente diciamo litiga con la Russia per chi vuole. Se l'America diventasse socialista, che non lo credo, comunque supponiamo che possa anche diventarlo. E allora la bega sarebbe che il mondo appartenga al socialismo dell'anticristo di Gog, della Russia e dell'Oriente, o socialismo americano.
Sarà diverso.
Sì, certo, perché è diverso nel senso che gli orgogli, gli egoismi,
gli interessi sono
diversi.
Mentre il futuro dell'Europa, sempre secondo le profezie, è un futuro socialista democratico, come la Russia.
Con la Russia democratico, guarda,
tra virgolette, ho capito.
Ma neanche virgolette proprio.
Ho capito,
l'Europa si chiamerà democratico, certo, anche la Russia, ma anche Mussolini e Hitler erano democratici, cercavano di essere, non dico democratici, ma insomma il mondo è pronto per l'ultima scena finale, che è quella dell'anticristo, la sua tribolazione contro i cristiani, che in Africa è già cominciato, Congo, Nigeria, a centinaia vengono uccise in continuazione. I giornali non ne parlano. Quindi non credo che manchi molto per la rivelazione dell'Anticristo. Il mondo, quanto può andare avanti così? Non credo che il Signore avrà ancora troppa pazienza. Il Signore ha pazienza che sta aspettando che i cristiani si preparino, però i cristiani non si smuovono. Il cappuccino è caldo, la panca è comoda. Allora, non appena, dico io, vi sarà l'apparizione dell'Anticristo, il quale, sono sicuro, parlerà, come ho detto, la lingua del socialismo. Ecco che tutto il mondo socialista cadrà in adorazione ai suoi piedi, a cominciare con la Cina, e anche comprese le 70 nazioni islamiche nel mondo. E come si sa, l'Islam è basicamente socialista. Dove lo dice che il mondo si butterà in ginocchio davanti all'Anticristo? Lo dice in Apocalisse 13, vogliamo andare lì.
Sì.
Verso 3 e 4, e tutta la terra?
E tutta la terra, meravigliata, andò dietro alla bestia.
E adorarono?
E adorarono il dragone.
Chi è? Questo qui è il diavolo.
Perché aveva dato il potere alla bestia.
All'Anticristo.
E adorarono la bestia dicendo, chi è simile alla bestia e chi può combattere contro di lei? Apocalisse 13, versi 3 e 4.
Sì, l'Anticristo vincerà tutti, anche l'America. Allora il mondo dirà, chi può combattere? Questa è una profezia. E allora lo adorano, tutta la terra andò dietro alla bestia e adorarono la bestia dicendo ha sconfitto tutti. E allora prendiamo il suo marchio 666, questo alla fine, a ridosso di Armageddon. Va bene?
Sì.
E vidi una delle sue teste come ferita a morte, ma la sua piaga mortale fu sanata e tutta la terra si meravigliò dietro alla bestia.
Adorarono il dragone che aveva dato l'autorità alla bestia. E adorarono la bestia dicendo, chi è simile alla bestia e chi può combattere con lei?
Alla luce di queste profezie abbiamo questa notizia che tanti giornali ne parlano. Citiamo solo Euronews, no, questo è in inglese, citiamo La Repubblica. Germania, ai maschi arruolabili serve l'ok per viaggiare all'estero. E come mai? Cosa succede in Germania? Si stanno preparando per la guerra?
Sì, ma leggi qualche altro giornale, guarda. La BBC, inglese.
German males under 45 may need military approval for long stays abroad.
Dice, ma i maschi sotto 45 anni ha bisogno di approvazione militare per rimanere all'estero.
Cioè non possono uscire dalla Germania per più di 3 mesi senza avere approvazione.
Perché vogliono che si preparino alla leva. Giornale The Guardian.
Uproar in Germany over law requiring men get military approval for long stays abroad.
In Germania ci sono dei subbugli perché c'è una nuova legge che non li fa uscire dalla nazione se sono in età di leva.
Ma questo non succede solo in caso di guerra, non c'è guerra adesso.
Ma nella loro mente loro sono già in guerra.
Incredibile.
Che loro sono frustrati che non riescono a combattere e vincere la Russia. Quindi ci siamo, ragazzi, sono anni che il Signore ce lo dice, voi lo sapete. E io lo dicevo questo quando la gente si metteva a ridere, guarda, adesso sta avvenendo. Sta avvenendo che adesso non possono più uscire dall'Europa. Io l'ho detto anche ai miei parenti, cioè dei parenti, guardate che vi manderanno a militare. Eccolo qui. Una triste profezia avverata.
Sì, perché se la Germania fa questo, chissà altre nazioni seguiranno.
Ma certo, ne parlano anche in Italia. Guarda, tutto deve allinearsi con le profezie che ci dicono che l'Europa combatterà molte guerre, anche atomiche. La guerra di Russia, Zelensky, Ucraina saranno zuccherini. E alla fine l'Europa si allierà con Gog, l'Anticristo, la Russia. Questo non è che si capisce dalla situazione politica attuale, ma solo dalle profezie. Ma fino adesso le profezie che Gesù ci ha dato, le interpretazioni che ci ha dato, si sono avverate tutte. Quindi preghiamo per i fratelli che hanno familiari in età di leva obbligatoria. L'età l'età è da 18 a 45 anni. Però già cominciano a 17 anni che non li fanno uscire all'estero, tranne regole. In Germania è già cominciato, in Italia ne parlano. E allora chi ha tempo non aspetti tempo, chi pregare chiedere al Signore. Perché già a 17 anni i passaporti vengono annullati. I fratelli sono avvisati. Insomma, adesso l'Europa è alla fase 2, cioè armarsi e avere degli eserciti per combattere cosa? Le guerre che i signori di Bruxelles decideranno a tavolino. Va bene, guarda qui, ho trovato dei giornali, guarda, c'è uno dalla Francia, il giornale della Francia, qual è? No, aspetta, il Corriere della Sera.
Ah, sì.
Andiamo al Corriere della Sera, cosa dice?
Francia, dobbiamo essere pronti a perdere i nostri figli.
Aha.
Ah sì, questo l'abbiamo letto nel passato.
Eh sì, il generale Mandon, francese, parlando della minaccia russa, dice, rimprovera i giovani per la mancanza di forza d'animo e essere pronto a sacrificarsi.
Ma per cosa?
Hai capito il guerrafondaio?
Per cosa?
Leggi il giornale ancora, è necessario?
È necessario prepararsi al conflitto e per questo le famiglie devono essere pronte a mandare i loro figli e le loro figlie in guerra.
Hai capito? Qual è questo giornale?
Corriere.
Il Corriere della Sera. La Repubblica, la Francia?
La Francia ha detto deve prepararsi a perdere i suoi figli in un eventuale conflitto con la Russia.
Aha. Poi ci vediamo cosa abbiamo qui. Un altro... C'è un video di Massimo Taramasco che dice Francia, capo di Stato Maggiore?
I nostri figli moriranno in guerra.
Shock.
È incredibile
in
che
Unione Europea,
così.
Parole che gelano l'Europa.
Ma certo che gelano.
Quindi ragazzi, quello che temevamo ieri sta avvenendo. Va bene, qui non vogliamo... Lo so che le chiese dormi, zucchero, ma questo fa... Attenzione, fasi profeti.
Ma sto pensando adesso a tanti fratelli preziosi che abbiamo in Italia, proprio tra questa età, 18-17,
certo.
E penso allora, ma come? Saranno forzati a rimanere lì, andare in queste guerre? Sono fratelli che non gli interessa niente di uccidere, di guerre, amano Gesù.
Sì, ma sono anni che il Signore ce lo dice.
Incredibile.
Sono anni. Il Signore aspetta... E adesso guarda cos'è che sta succedendo. Siamo nella fase avanzata, dove già stanno iniziando, e spiegano alle masse di prepararsi a morire. Ma ti rendi conto che linguaggio è questo? Preparatevi, i vostri figli moriranno in guerra, ma se non c'è nessuna guerra, ma le stanno preparando. Mi ricordo l'inizio delle due guerre mondiali, è come un disco rotto. Questi poveracci sanno solo ripetere, magari in stile moderno, la stessa propaganda che hanno usato nelle guerre passate. Guarda, ho messo insieme qua alcune foto. Sono foto di propaganda per andare alla guerra, prima delle guerre mondiali. Mi leggi un pochettino. Ce n'è di tutti i tipi, ce n'è. Vedi se riesce a leggere.
Dice, sull'immagine che vedete lì sulla pagina radio, dice affari e guerra.
La foto a sinistra dice aiutateci a vincere. È firmato sotto la Banca Commerciale Italiana.
Ah, wow.
E poi dice rendita consolidata 5%, cioè investire. Investire nella guerra, investire. Poi sulla destra c'è un'altra foto, c'è una questa donna qui che rappresenta, sai, la Costituzione, che rappresenta lo Stato, una donna abbastanza svestita, sai, queste bellissime donne che rappresentano la patria.
Oh.
Ed è lì con il... Cosa c'ha? C'ha uno strumento, non so se è un flauto.
Is the flag? I don't know.
La bandiera. E guida i soldati, soldati di ogni tipo, bersaglieri, alpini, eccetera. Li guida alla guerra. Per difendere la patria, però non lo dicono che la patria dopo tutto sono le banche. Che i poveracci, cosa vuoi che gli interessa loro, i poveracci, lasciare la giovane moglie e i figli per andare a morire contro la Russia, come adesso stanno pensando di fare. E poi qui c'è un'altra foto nel mezzo che sono soldati tedeschi in trincea, Frankfurter, eccetera, eccetera. Questa è del 1917, Prima Guerra Mondiale. Sulla destra c'è un'altra foto che ho trovato e si vede i soldati tedeschi tutti allineati con i cannoni, i fucili, e davanti c'hanno degli scudi, ma se guardi bene gli scudi sono monete d'oro.
Oh.
Quindi investite nella, per la patria, comprate questo e questo per la patria, servono soldi per gli armamenti. E poi c'è, sopra c'è il titolo, sempre avanti, cioè a combattere, prepararsi a uccidere e a morire per la gloria della patria. Chi è la patria? Le banche, le multinazionali, quelli che alla guerra non ci vanno di sicuro. Angelina,
sì.
Isaia 8:9, dice il Signore.
Mandate pure grida di guerra, o popoli, sarete frantumati. Prestate orecchio, o voi tutti di paesi lontani. Preparatevi pure alla lotta, sarete frantumati. Isaia 8, verso 9.
Isaia 14, 5 e 6.
Il Signore ha spezzato il bastone degli empi, lo scettro dei despoti. Colui che furiosamente percoteva i popoli con colpi senza tregua, colui che dominava rabbiosamente sulle nazioni, è inseguito senza misericordia. Isaia 14, versi 5 e 6.
Isaia 2, 4.
Egli giudicherà tra nazione e nazione e sarà l'arbitro fra molti popoli. Ed essi trasformeranno le loro spade in vomeri d'aratro e le loro lance in falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra e non impareranno più la guerra. Amen. Isaia 2, verso 4.
Viene, viene, fratelli, viene il regno di Dio. Prima ci sarà il regno dell'inferno, il regno del diavolo. Ci saranno guerre come quelle in Ucraina, dove quelli che vivono comodamente in Italia e in Europa dovranno appoggiare il cappuccino, mettersi l'elmetto, imbracciare i fucili e andare a combattere le guerre del diavolo. Io me ne andrei obiettore di coscienza, mi possono mettere in prigione dove vogliono, io non vado a sparare a nessuno. Signore Gesù.
Amen.
Fermate la guerra, fermate il dolore, perché non provate la via dell'amore? Nessuno vince, soli restiamo, i nostri amati tutti perdiamo.
Continuando, andiamo in Inghilterra, giornale CBS News. Two men and teen held in UK custody over Jewish charity ambulance attack. Cos'è successo?
È successo, beh, leggi i giornali prima, va, CBS.
Era in inglese, lo traduci?
Ah sì, è tradurre. Dice, due uomini e degli adolescenti arrestati in Gran Bretagna per l'attacco terroristico contro l'ambulanza ebraica. CBS News.
Fourth suspect arrested over Jewish charity ambulance arson attack.
Ecco, dice praticamente lo stesso. E poi lo dice anche BBC, New York Times. New York Times dice tre uomini accusati di attacco incendiario contro un'ambulanza ebraica in Inghilterra. Insomma, quello che sta succedendo è che queste religioni, sapete quali sono, vanno in giro a fare attacchi terroristici. Mm. Questo l'hanno fatto contro un'ambulanza.
Sì, ma in Inghilterra.
In Inghilterra.
Non è nei loro paesi islamici.
Cioè, quando i governi atei d'Europa hanno aperto le frontiere, fatto entrare indiscriminatamente terroristi, criminali fanatici, insieme a dei poveracci che non c'entravano niente, eccetera, però non hanno separato i veri poveri dai criminali terroristi. Hanno aperto le caterate dell'inferno che li conquisterà, li sta già conquistando. Ora i loro nemici hanno costruito una bomba orologeria che non può più essere disattivata. Entrano a milioni, sono entrati, mi pare sono quasi 50 milioni in Europa, hanno la cittadinanza, nessuno può toccarli, e comandano loro praticamente. hanno fatto entrare il terrorismo. Guarda, hanno bruciato completamente e distrutto questa ambulanza ebraica. E l'ambulanza ebraica bisogna ucciderli. E l'ambulanza sta trasportando ammalati.
Sì.
Cioè tutto come la profezia ci dicono in Ezechiele 38, 1 all'8. E siamo agli inizi. Cioè i ricchi d'Europa credevano di poter strumentalizzare, usare gli immigrati per i loro loschi fini, cioè come schiavetti, poco prezzo. Però stanno scoprendo, che gli schiavetti alla fine lo diventeranno loro. Chi? Questi criminali politici europei. Ed ecco qui un altro attentato terroristico, questa volta contro un'ambulanza, solamente perché è ebraica. E attraverso questi ricatti terroristici, queste religioni ormai hanno cominciato a dettare legge sotto banco. E questi poveracci ciechi politici, adoratori del loro potere e denaro, loro non vogliono scuotere la barca perché, sto parlando delle sinistre naturalmente, perché queste religioni votano a sinistra. Quindi è tutto un gioco. Ormai l'Europa è infiltrata da milioni di questi religiosi e al terrore l'Europa di aiutare l'America nella sua guerra contro l'Iran. È per questo che l'America adesso vuole sfasciare la NATO, perché la NATO non l'ha aiutata nella guerra contro l'Iran. E l'Europa non può, perché è piena di iraniani, è piena di islamici. Quindi, e questo confermerebbe la divisione dei due blocchi Russia-America. Ma Dio è contro tutte le guerre. Ezechiele 38 ci dice che viene il giorno quando le religioni del terrorismo, le religioni che credono nel terrorismo, sapete chi sono, detteranno legge e costringeranno gli europei a seguirli nella loro fissazione di distruggere Israele. Cosa che, come la Bibbia ci dice, non avverrà mai, Israele non sarà mai distrutta, tranne che ci sarà una veloce invasione a ridosso di Armageddon.
Ma se la battaglia di Armageddon succede in Israele, non sarà una grande distruzione lì?
Sì, però nella valle di Armageddon sarà, non sarà a Gerusalemme.
Ah, ok.
Ma come la parola ci dice, sarà solo una trappola, quando l'Anticristo e i suoi 200 milioni di soldati, dice Apocalisse capitolo 9, l'Anticristo sarà seguito da 200 milioni di soldati, però... Come la Bibbia ci dice, la profezia ci dice, sarà solo una trappola preparata da Dio, una trappola che Dio tenderà, un tranello teso contro tutte le nazioni che seguiranno l'Anticristo, perché Dio le vuole distruggere, loro le raduna lì. Nella profezia di Ezechiele 38, 1 all'8, vediamo che Dio addirittura obbligherà l'Anticristo Gog, come lo obbligherà? Lo afferrerà con uncini per attirarlo in Israele, dove lui non vuole andare perché sa che sarà distrutto. Oggi mette degli uncini nella bocca come si fa con le bestie, con i tori, e li porta in Israele. Ma lo leggiamo, vai sì. Lì Ezechiele 38.
Sì.
Devi andare dall'1 all'8, la parola del Signore.
La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini.
Figlio d'uomo,
rivolgi la tua faccia verso Gog del paese di Magog.
Traduzione, l'Anticristo del paese della Russia.
E di, così parla Dio il Signore. Eccomi da te, o Gog, principe sovrano di Mesec e di Tubal. Io ti condurrò via, ti metterò degli uncini nelle mascelle e ti tirerò fuori, te e tutto il tuo esercito, cavalli e cavalieri, tutti quanti vestiti pomposamente, gran moltitudine con scudi grandi e piccoli, tutti forniti di spada.
Cioè armamenti a non finire, verso 8.
Dopo molti giorni tu riceverai l'ordine. Negli ultimi anni verrai contro il paese.
Il paese quale? Il paese di Israele.
Sui monti di Israele.
Sì.
Appunto, sì.
Sì,
Ezechiele 38, versi 1 a 8.
Verso 8 dice verrai contro Israele. Mm-hmm. Appunto ho detto prima che Israele sarà invasa. Ma dice il Signore, cosa dice il Signore? Geremia 1, 19.
essi ti faranno la guerra,
ma non ti vinceranno.
Ma non ti vinceranno, perché io sono con te per liberarti, dice il Signore.
Alleluia.
Geremia 1:19.
Quindi faranno la guerra contro Israele, ma non vinceranno, perché Israele, come dice Zaccaria 12:10, si convertirà. Alleluia.
Amen.
Gloria a Dio.
Grazie, Amen. Gesù.
Signore Gesù, aiutaci a capire queste profezie, a non essere addormentati e seduti su una panca religiosa, sempre dire sì, 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 non si capisce niente. Signore, apri i nostri occhi, apri la nostra mente, aiutaci a sapere, capire dove il mondo sta andando, così che, non, che ciascuno di noi, e ho detto ciascuno di noi, possa insegnare alle pecorelle queste cose. Esorto i fratelli della nostra chiesa a non sedersi davanti a un cappuccino comodamente, che tanto c'è frate Giuseppe che predica. Io non so per quanto tempo ancora potrò predicare. Uno di questi giorni Gesù mi porta in cielo. È importante che ciascuno di voi, ripeto, ciascuno di voi predichi queste cose nella misura che le capisce, nella misura che le studia e le insegni queste cose e altre cose, a cominciare con la salvezza. Alle pecorelle che tutti i giorni Gesù manda pecorelle sulla nostra strada. Fratelli, se ciascuno di noi non diventa un discepolo che predica, che insegna, fratelli, siamo un fallimento. Chiudiamo la bottega e smettiamo di fare finta di essere discepoli. Saremo cristiani, andremo in chiesa a cantare le cantarelline, le canzonette che cantano oggi nelle chiese per ammazzare il tempo, se no si annoiano, ma non siamo discepoli, va bene? E se non siamo discepoli, non siamo sposa di Cristo, di sicuro. E se non siamo sposa di Cristo, se non siamo discepoli, siamo religiosi. Va bene, fratellini? E allora, quando impariamo questa verità, non è per ingrassare la pancia, diventare come Buddha, pancia grande così, no. È per diventare come Gesù.
Amen.
Come dice in Giovanni 20:21. Cosa dice? Dice, e come il Padre ha mandato me, io mando voi.
Grazie, Signore.
Va bene, fratelli? La chiesa di Radio Blast, la chiesa dello Spirito, sarà un fallimento come tanti altri fallimenti religiosi se ciascuno di voi non comincia a predicare, a insegnare, ad evangelizzare. Non andate a dormire che c'è fratello Giuseppe, il grande predicatore, fratello Giuseppe. Sì, ma il Signore non vi benedirà però se fate questo. E allora confido, credo, voglio credere che tutti i fratelli si danno da fare a evangelizzare, insegnare, essere piccoli pastori, non dico grandi pastori, piccoli pastori, che ogni pecora che incontrano è le incontrate tutti i giorni. Gli date il messaggio, la verità, la salvezza, il battesimo dello Spirito Santo e anche nella misura che state imparando, studiando, ricevendo, capendo, anche le profezie. Fratelli, fatemi sapere. Non vi chiedo la luna, non vi chiedo niente di materiale. Vi chiedo solo che ci alziamo tutti dalle panche, appoggiamo il cappuccino e cominciamo a consumare un po' di scarpe. Nel nome di Gesù Cristo, il Signore ci sta guardando. Vi voglio bene. Nel nome di Gesù. Angelina, grazie.
Amen. Grazie, grazie a te. Amen. Continuo con un messaggio che abbiamo ricevuto da parte di Rosaria. Buongiorno dall'Italia, fratelli. Dio vi benedica grandemente. Sono Rosaria e vi scrivo sempre molto volentieri. Ringraziato sia Dio per tutti gli insegnamenti biblici che ogni giorno mandate e che sono tanto preziosi. Qui, come ben sappiamo, mediante le profezie, le cose peggiorano di giorno in giorno. Avevo una domanda da farvi riguardo a questo lockdown energetico di cui il mondo parla e che ben presto anche l'Italia ne sarà coinvolta. A cosa potrebbe portare questa situazione di lockdown energetico, visto i problemi che stanno assaltando il mondo? Grazie, attenderò che rispondiate. Un abbraccio affettuoso a tutti voi fratelli di Radio Blast. Tante benedizioni nella vostra vita. Amen. Rosaria. Interessante. Se ci sarà un lockdown energetico, che è molto probabile, cosa possiamo aspettarci? Cosa succederà?
Ma guarda, Dio ci aiuti, Dio ti benedica, Rosaria. Gloria a Dio, dolce sorella, grazie per scrivere. Ma veramente quello che tu chiedi riguarda un po' tutti i fratelli. Vengono i tempi della fine, le cose peggioreranno in tutte le direzioni, compreso il lockdown. Lockdown vuol dire quando ti rinchiudono in casa e non puoi uscire.
No, un lockdown energetico.
Ah, energetico.
Cioè restrizioni nell'usare energia, fuel, gas.
Che non c'è.
Sì, che non c'è. Non c'è,
ho capito. Quindi si riferisce a quello.
Ma cioè no, sono, no. Già ci sono restrizioni, ma ci aspettiamo anche a peggio, cioè restrizioni più severe imposte dal governo sul consumo di carburante, gas, elettricità.
Sì, 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 sì.
Per via della carenza.
Sì, sì, sì. Quindi non solo per i possibili lockdown le cose peggioreranno, ma ora l'Europa sta ponderando di mettere il lockdown, cioè bloccare tutti i maschi. Cioè quei posseduti di Bruxelles gli prudono le mani di fare una guerra attualmente contro la Russia. E poi, allora, e se le guerre non ci sono, se le inventeranno, le creeranno, come hanno fatto in Ucraina. In Ucraina hanno svegliato l'orso addormentato della Russia, e adesso lo vorrebbero rimettere a dormire, ma è più facile dirsi che da fare. Questi poveri, poveracci di Bruxelles, gente senza Dio, quindi non sa, non ha bussola, non sa dov'è il nord, il sud, che ne sa, nello spirito. Riguardo i lockdown, questi li puoi superare accumulando provviste, che sia energia, che sia diesel, che sia benzina, quello che tu usi, poi anche cibo.
Come può uno accumulare energia?
Dipende che energia usi. Cioè se per esempio puoi avere un generatore, noi qui abbiamo generatore onda, ci sono generatori onda che sono i migliori di tutti perché non fanno molto rumore. Ci sono da 1000, 2000, 4000 per tutta la casa, questo riguarda l'elettricità. Mm-hmm. Generatore, però ci vuole la benzina per farlo funzionare. Insomma, devi organizzarti, devi mettere in garage alcune taniche di benzina, però puoi accenderlo quando hai bisogno, per mezz'ora al giorno, un'ora al giorno. E allora, e poi anche cibo, acqua, provviste, cibo a lunga conservazione in casa. E quello che sta per venire sarà molto peggio dei lockdown che l'Europa ha passato. Quindi siamo avvisati. Chi deve spostarsi lo faccia adesso. Che adesso gli uomini non potranno più uscire dall'Europa, dovranno star lì per fare la guerra.
Oh.
Dai 17 anni fino ai 45. Non possono uscire. Dalla Germania già adesso.
E non solo quello, ma se ci sarà veramente un lockdown energetico, neanche gli aerei probabilmente non potranno viaggiare come prima. Ci saranno tante restrizioni.
Sì, vabbè, ma quello lì è... Infatti, aerei... cioè, che vuole spostarsi da una nazione all'altra, un continente all'altro, quello sarà un problema.
Sì.
Guarda, adesso c'è il lockdown nel Golfo Persico, Hormuz. L'Iran non fa più entrare e uscire nessuno, quindi il mondo sta diventando un piccolo inferno.
Ma ci sono diverse nazioni che hanno anche limitato la settimana lavorativa di solo 4 giorni per via della carenza di corrente, come in Pakistan, le Filippine, e questo può anche spargersi in altri paesi.
Certo.
Poi si aspettano a orari di apertura limitati nei negozi, così via, per risparmiare energia.
Certo.
O restrizioni nelle case sull'uso dell'aria condizionata o interruzioni di corrente e così via, per non parlare dell'aumento dei prezzi. Quindi tante cose sono conseguenze di un lockdown energetico. E poi sappiamo che quando veramente succede e c'è un total blackout,
Totale.
Anche il crimine aumenta.
Il crimine esploderà.
Anche quello.
Assolutamente. Sarà una lotta, correre fuori di casa, andare a cercare cibo, cose di emergenza, farmacia, quello che serve. Insomma, l'Europa sta diventando quel piccolo inferno che sono anni che il Signore ce lo mostra. E l'Europa sarà il centro dell'inferno mondiale, è lì che sorge l'anticristo. Quindi i fratelli che sono lì tranquillamente a bere i cappuccini in Europa, sono anni che il Signore ci avvisa. Quindi è così. E allora, a chi il Signore ha mostrato di chiudere un progetto, lo faccia. Chi deve spostarsi, si sposti. L'Italia si può ancora fare. In Germania non possono più spostarsi. Scandinavia, Danimarca, non più. E devono prepararsi alla guerra. Questi vogliono vincere la Russia. Allora Dio ti benedica, Rosaria. È bene di confidare nel Signore, però anche di chiedergli cosa Lui vuole che facciamo e quindi farlo al più presto. Proverbi 22:3 dice: l'uomo accorto vede venire il male, si nasconde, ma gli ingenui tirano avanti e ne subiscono le conseguenze. Proverbi 22:3. L'uomo accorto vede venire il male e si nasconde. Isaia 50, verso 10. Ce l'hai, Angelina?
Sì. Chi di voi teme il Signore e ascolta la voce del suo servo? Sebbene cammini nelle tenebre, privo di luce, confidi nel nome del Signore e si appoggi al suo Dio. Isaia 50, verso 10.
Giona 2:2.
Io ho gridato al Signore dal fondo della mia angoscia ed Egli mi ha risposto. Dalla profondità del soggiorno dei morti ho gridato e Tu hai udito la mia voce. Giona 2, verso 2.
Giona nel ventre del pesce. Amen. Grazie Signore. Prego che il Signore ci aiuti tutti a cercare ed ascoltare la voce del Signore, perché nessuno di noi, di quelli che non la cercano, nessuno troverà la voce del Signore, la volontà del Signore, se non la cerchiamo. Isaia 55, 6, 7.
Cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Si converta egli al Signore che avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca di perdonare. Isaia 55, versi 6 e 7.
Gloria a Dio. Sofonia 2:3.
Cercate il Signore, voi tutti umili della terra, che mettete in pratica i suoi precetti.
Cercate!
Cercate la giustizia, cercate l'umiltà. Forse sarete messi al sicuro nel giorno dell'ira del Signore. Sofonia 2, verso 3.
Alleluia, Dio ci aiuti.
Amen.
Dio ci aiuta a essere vergine con l'olio nella lampada e altro olio di scorta, dice Matteo 25. Gloria a Dio, Angelina.
Amen.
Possiamo siamo nelle mani di Dio, però dobbiamo cercarlo, ascoltarlo, ubbidirlo. Non possiamo fare i fessacchiotti che dico, confido in Dio. No, tu non confidi in Dio, sei un lazzarone. Gli unici che confidano in Dio sono quelli che lo cercano, lo trovano e ubbidiscono. Scrivetelo. Cercarlo, trovarlo, ubbidirlo. Nessun altro confida in Dio. Nessuno confida in Dio seduto su una panca religiosa. Avanti, Angela.
Grazie, Signore. Possiamo rispondere ancora a un messaggio prima di chiudere. È da parte di una ascoltatrice che si chiama Rosa, che seguendo il nostro video di Pasqua, abbiamo fatto un video con un bellissimo canto basato solo sulle scritture che racconta la crocifissione di Cristo, la risurrezione e poi il mandato che Lui ha lasciato a noi tutti di andare in tutto il mondo a fare discepoli. E su questo video, dove Gesù risorto riceve il potere, Rosa scrive: ma chi ci crede ancora a questa favola? Sono 2026 anni che ci manipolano con questa leggenda. Io ho perso la fede, non credo in nessuna religione, perché tutte sono uguali, servono solo a manipolare le persone. Più siamo ignoranti, più la religione ci può dominare, sottomettere e soggiogare. Fine del messaggio. E mi ha toccato questo messaggio da parte di Rosa, perché se lei segue questo canale dove parliamo di Gesù risorto, della potenza di Dio, di come servire Gesù con tutto il cuore, vuol dire che nel suo cuore c'è una fame.
Sì, però vuole anche dire che le chiese stanno lavorando per il diavolo.
Sì,
la, la maniera che le predica, il Vangelo che predicano le chiese è un anti-Vangelo che spinge la gente all'ateismo.
Purtroppo, lei è stata molto delusa, si vede dal messaggio. Ho perso la fede, dice. Cioè ha avuto fede, ma
dice,
l'ha persa.
Ci manipolano con questa leggenda, cioè la leggenda di Gesù.
Sì.
E questa è la faccia della religione, una mostruosità. Scappate. Scappate. Quanto è bello il viso di Gesù nel Vangelo.
Amen.
E sento, io ho pregato questa dolce persona, Rosa, un'atea che non crede, però vedo che c'è lo zampino della religione qui, di nuovo. Rosa, ascoltami Rosa, non so se mi stai seguendo, se seguirai questo, spero che seguirai questo video, perché questo sarà messo in video. Ascolta Rosa, io sono d'accordo con te sulle religioni. E credo che vi sono religioni cosiddette, virgolette, cristiane, che neanche credono nel Gesù del Vangelo, credono nel loro Gesù. Il Gesù cattolico, protestante, testimone di Geova, non quello del Vangelo. E usano il suo nome solo per fare soldi. Tu vai nella chiesa evangelica, oggi di solito parlano dei soldi, mi devi dare i tuoi soldi. Una rapina a Bibbia armata, a mano armata. Ma la scrittura dice, Rosa, amata amica, ascolta Rosa, ascolta cosa dice veramente la parola, Dio, la Bibbia. Angelina, ce l'hai Primo Timoteo 6, 9 a 11? Andiamo.
Invece quelli che vogliono arricchire cadono vittime di tentazioni, di inganni e di molti desideri insensati e funesti che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. Infatti l'amore del denaro è radice di ogni specie di mali e alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori. Ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose e ricerca la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la costanza e la mansuetudine. Primo Timoteo 6, versi da 9 a 11.
E questo è il Vangelo, questo è il Nuovo Testamento.
È il contrario di quello che vediamo nelle religioni.
Questo è il Nuovo Testamento, questa è la parola, questo è il messaggio di Gesù. E capisco che le religioni ti hanno mostrato un viso di Dio mostruoso.
Sì.
Un viso di Dio, denaro, soldi, potere. Ma questa gente, il Signore li vomiterà. Come dice in Apocalisse, cos'è, 3,14. Il Signore li vomiterà, questa gente. Perché stanno facendo molto, stanno facendo del male e molto al Signore, alle pecore. Come dice Ezechiele capitolo 34, le mie pecore vagano, vagano, vagano e non c'è nessuno che le va a cercare. I pastori sono lì grassi, tagliano la lana, i soldi alle pecore, ingrassano, però non nutrono le pecore. Ezechiele 34, leggilo Rosa. Guarda, io da cristiano del Vangelo, e non sono religioso, perché la religione penso che sia del diavolo, posso dire questo. Hai ragione, troppe religioni sono solo per manipolare le persone. Manipolavano anche me. Il vero Gesù è solamente quello che ha dato la sua vita sul Calvario, perché ci ama a te e a me. E per pagare per i nostri peccati, e perché alla morte nostra possiamo avere accesso nel regno dell'amore di Dio, dove non ci sono chiese del diavolo, c'è solo il regno di Dio. Un regno dove regna l'amore, l'onestà, dove non ci sono religioni umane né religioni bancarie. Piange il cuore a vedere dei dolci amici come te, che le religioni hanno ferito, ingannato, offeso. Ti capisco, Rosa, sono con te. E sono contro i farisei, sono con te. Ma c'è un modo per scoprire la verità, Rosa, puoi scoprire la verità. Senza dover passare per le idiosincrasie religiose, e il modo è questo. Angelina, Romani 12,2, potresti leggerlo?
Sì. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Romani 12, verso 2.
Capito, Rosa, puoi conoscere la verità non attraverso quell'immondizia che si chiama religione, ma direttamente da Gesù, dal Vangelo, per esperienza. Quindi, cara sorella, spero che diventi una sorella credente, credente in Gesù, Gesù vero, non il Gesù falso. Quindi, semplicemente, Rosa, ascolta qua, ti do un breve consiglio, se mi permetti. Chiedi allo Spirito Santo di Gesù di farti conoscere per esperienza la verità. Non hai bisogno di attraversare l'immondizia del religionismo, non serve a niente, fa solo confusione, polverone, per spillarti i soldi. Guarda, ascolta Rosa, perché non parli direttamente a Gesù? Lui è il nostro capo, il nostro Dio, è Lui che ci ha creato. Guarda, se mi permetti, prego insieme a te. Vai Rosa, prega. Preghiamo insieme. Gesù, io non credo a niente. Sono delusa da tutto. Dedico questa preghiera a qualunque fratello che si è unito in questo momento, che ci sta ascoltando e che non è sicuro della salvezza. Nessuno gli ha fatto vedere il vero Gesù, solamente il falso. Gesù, non credo a niente. Sono delusa da tutto. Ma se è vero che sei morto in croce per pagare per i miei peccati, se è vero che tu sei mio Salvatore e che tu sei morto al mio posto, così che io non debba più morire, come è scritto?
Giovanni 10, 28. Io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Giovanni 10, 28.
Allora Gesù, se tutto questo è vero, tu me lo devi mostrare, sì che io capisca. Ti prego di darmi il tuo Spirito Santo, la tua salvezza. Gesù, entra nel mio cuore adesso per capire la verità. Grazie, grazie Gesù. Amen.
Amen.
Cara Rosa e carissimi che mi seguite per la prima volta, mi rivolgo a voi. Voi che mi seguite per la prima volta, che ci ascoltate per la prima volta, siete le persone più importanti alle quali, le quali mi dirigo in questo momento. Sono sicuro che se avete pregato con me, con tutto il cuore, ora lo Spirito Santo di Cristo, di salvezza, vive nella vostra anima. E quando arriveremo alla morte, ci arriviamo tutti. In quel cadavere non ci sarà niente, perché lo spirito è andato con Gesù, l'anima è andata da Dio, e quando metteranno il cadavere nella fossa non saremo lì. E allora saremo in un mondo di amore, il regno di Dio, senza religioni, senza edifici religiosi, senza cerimonie, senza sciocche prediche vuote, ma solo Gesù, il suo Spirito Santo, il suo amore, perdono e la salvezza e vita eterna.
Amen.
Gesù ti ama, Rosa, e vi ama, fratelli nuovi, e vi ama, fratelli che non sapete o non sapevate niente della salvezza. Gesù ci invita nel suo regno, non dobbiamo neanche pagare il prezzo di diventare religiosi, grazie a Dio.
Amen. Infatti è successo a noi stessi la stessa esperienza. Anche io mi sentivo come Rosa, delusa dalle chiese, dalle religioni. Avevo nel cuore un desiderio di conoscere la verità, sapere se c'è un Dio. Ma andando alle chiese sono stata molto delusa che predicano bene, fanno il contrario nella vita di ogni giorno. Durante la settimana sentivo swearing, bad words.
Sentivi parolacce, brutte cose.
Dagli stessi cristiani che domenica cantavano inni di lode. E sono stata molto delusa, vero? Però qual è stata la mia reazione dopo che sono stata delusa dalla Chiesa? Mi sono immersa nel mondo ed è stato molto peggio, perché il mondo non ha niente da offrirti. Il mondo ti distrugge.
Solo inganni.
Ti nutre solo con illusioni che non hanno mai funzionato. E sono rimasta delusa dalle religioni, delusa dal mondo, perché i miei occhi erano nel posto sbagliato. Dobbiamo togliere gli occhi dalla religione e dal mondo e mettere gli occhi sul Gesù vero, il Gesù del Vangelo. E mettere in pratica il Vangelo e vedremo come rinasciamo in una nuova vita, perché funziona. Il vero Gesù funziona.
Amen. Amen, amen, Signore. Ti amiamo, ti benediciamo. Gesù, grazie che tu sei la verità, Signore. Sto mondo non c'è la verità, Signore. Ma tu, Gesù, con la tuo calvario, sacrificio, per pagare per i nostri peccati, e con la tua resurrezione hai mostrato qual è la verità. Grazie, grazie, Gesù Cristo.
Amen.
Gesù ha detto ai tradizionalisti religiosi, Matteo 15, Angelina, 6 a 9, Così avete
annullato la parola di Dio a motivo della vostra tradizione. Ipocriti, ben profetizzò Isaia di voi quando disse: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Invano mi rendono il loro culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Matteo 15, versi 6 a 9.
Cioè insegnando religione. Religione è la creazione degli uomini. Grazie Rosa e fratelli tutti, fratelli nuovi che non siete sicuri o non eravate sicuri se quando alla morte andate giù, andate su o dove andate. Bene, è venuto Gesù per dircelo. Dobbiamo solo ricevere lo Spirito Santo che Lui ha portato. E lo Spirito Santo ci dà la vita eterna. E dopo che riceviamo lo Spirito Santo, cominciamo a comprendere la Bibbia. Procuratevi una Bibbia, fratelli nuovi, e cominciate dal Nuovo Testamento. Nuovo Testamento, cominciate dai Vangeli e vedrete come tutto si schiarisce e vedete come Gesù è diverso dalle religioni. La religione è la creazione degli uomini. Uomini cattolici, protestanti, testimoni di Geova. Gesù Cristo è la creazione di Dio. Ossia, è Dio la stessa persona. Va bene? Bene, ci sarebbe tanto altro che ci piacerebbe condividere con te e con voi, fratelli nuovi. Se vi fa piacere, scriveteci, vi risponderemo. Abbiamo un piccolo corso biblico di 20 giorni. Uno al giorno ve ne mandiamo, che spiega queste cose. Come li mandi, Angelina?
Questo, il riassunto del corso, lo inviamo tutto in una sola mail.
Oh, perfetto.
20 audio.
Quindi c'è Angela che vi manda un colpo secco. Va bene, non umido.
È proprio un riassunto.
Un colpo secco che abbiamo. Noi abbiamo un corso biblico completo di 5-6 mesi. Che lo ricevono ogni
settimana.
Ogni
sì.
Settimana ne ricevete 7.
Sì.
Sette
o di più anche.
Audio, sì. Potete ascoltarlo anche mentre guidate la macchina,
sì.
Va bene, o mentre guardate le stelle, o mentre passeggiate sotto un albero, mm-hmm. E se non c'è un albero in città vostra, nell'aiuola, o mentre cucinate qualche specialità italiana.
Ma alcune cose puoi ascoltare mentre cucini, sì, specialmente ci sono tante storie, testimonianze, ma poi ci sono studi biblici che è bene approfondire, aprire la Bibbia, prendere appunti.
Carta
con le scritture che ti insegnano cose molto importanti, che vuoi ricordarti dopo.
Eh sì, perché l'ideale è poterli insegnare ad altri, che non diventiamo un albero secco, senza frutti. Dobbiamo essere un albero verde, con frutti, il frutto è insegnare ad altri. Proverbi 11:30 dice: l'albero del giusto, il frutto del giusto è un albero di vita e chi vince anime è sapio.
Esatto.
Nel nome di Gesù Cristo ti benediciamo, Signore, e vi benediciamo, fratelli. Amen. Scriveteci e vi risponderemo di sicuro. Perché Angela c'ha il nome di Angela, è Angela Sicura.
Oh no, vero? Angela Sicura, il nome nuovo, non sapevo.
Lei sicuramente vi risponde, io sono qui ad appoggiare. Io sono buona a nulla, però quel che posso fare lo faccio.
Ma il più sicuro è l'amore di Gesù, ed è quello che voglio riflettere io. Darlo ad altri.
Quindi anche se siete da soli, potete collegarvi con Gesù direttamente.
Amen.
Noi possiamo aiutare, siamo qui, nel nome di Gesù Cristo. Allora, Angelina, c'è altro?
No, va bene, grazie.
Va bene.
Ci fermiamo?
Allora, preghi te o prego io per benedire i fratelli?
Preghiamo entrambi. Vi benediciamo, allora, fratelli, perché vi amiamo. Amen. E perché voi amate Gesù, già siete benedetti. Ricordatevi il messaggio d'inizio. Siamo principi di Dio. Possiamo comandare agli spiriti al male di allontanarsi e deve ubbidire nel nome di Gesù. Perché siamo parte del regno di Dio. Abbiamo il regno di Dio in noi. Quindi Gesù è in voi. Siete potenti, siete vincitori, siete forti in Cristo. Nel nome,
alleluia,
di Gesù.
Allora, principi e principesse, vi benedico.
Amen.
Siamo felici che in cielo vi troveremo là. Cerchiamo che stiamo tutti insieme da qualche parte al regno di Dio, cioè vicini a Gesù, insomma, non uno alla Odicea, un altro a Sardi. Va bene, come dice Apocalisse 3, Sardi alla Odicea. No, tutti insieme come Filadelfia. Insieme, amen, cosa voglio dire? Non insieme in una stanza, no. Insieme vicini a Gesù, nel nome di Gesù Cristo.
Ma insieme in una stanza grande, nella Nuova Gerusalemme, se Dio vuole.
Oppure sotto gli alberi, sotto le stelle. Io vi benedico, vi amiamo, fratelli, scriveteci.
Amen.
Va bene? E se c'è qualche fratello che soffre, che è malato, sii guarito adesso, nel nome di Gesù Cristo. Satana, ti comando, vattene.
Amen.
Fratelli, siete liberati, siete benedetti e siete guariti. Adesso, nel nome di Gesù Cristo, vi dichiaro guariti. Non dovete aspettare alla preghiera di domani, che domani pregheremo forte. Siate guariti adesso, perché Gesù vi ama adesso. Gesù vi guarisce adesso.
Alleluia, amen.
E tu, Satana, e Cristo ti sgrida adesso, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Abbiamo un Dio adesso. Alleluia.
Amen.
Un abbraccio, fratelli. Amen.
Aver flagellato Gesù, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra e, inginocchiandosi davanti a lui, lo schernivano. Poi, sputandogli addosso, presero la canna e lo percotevano sul capo. Dopo, lo crocifissero. Verso l'ora nona, Gesù gridò con gran voce dicendo: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E rese lo spirito. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, veduto il terremoto e le cose accadute, temettero grandemente e dissero: veramente costui era il figlio di Dio.
Gesù disse: io sono la risurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche se dovesse morire, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morrà mai. In eterno.
Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, le donne andarono a vedere il sepolcro. Ed ecco, si fece un gran terremoto perché un angelo del Signore, sceso dal cielo, venne e rotolò la pietra dall'apertura del sepolcro e si pose a sedere su di essa.
E il suo aspetto era come di folgore, il suo vestito bianco come la neve. E per lo spavento che ebbero di lui, le guardie tremarono e rimasero come morte. Ma l'angelo, rivolgendosi alle donne, disse loro: temete, perché io so che cercate Gesù, che è stato crocifisso. Egli non è qui, perché è risorto, come aveva detto. Venite, vedete il luogo dove giaceva il Signore. Presto, andate a dire ai suoi discepoli che egli è risorto dai morti. Ed ecco, vi precede in Galilea. Là lo vedrete.
Gesù disse: io sono la risurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche se dovesse morire, vivrà. Chiunque vive e crede in me, non morrà mai. In eterno. Credi tu questo? Poi Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo:
ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Ora ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente.
Gesù disse: io sono la risurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche se dovesse morire, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morrà mai. In eterno. Credi tu questo? Gesù disse: io sono la risurrezione e la vita.
E la vita.
Chiunque crede in me, anche se dovesse morire, vivrà.
Vivrà, vivrà.
E chiunque vive e crede in me, non morrà mai. In eterno.